Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, una trasmissione sulla nuova poesia italiana. Oggi si terrà il primo di due incontri con Maria Grazia Calandrone e ascolteremo i brani scelti dalla nostra ospite, Magnificat, nella versione cantata da Mina, e Gracias a la vida, interpretata da Violeta Parra. Già anticipato, oggi parliamo di e con Maria Grazia Calandrone. Nata a Milano nel 1964, vive a Roma. Poetessa, drammaturga, autrice e conduttrice per Radio 3, critica letteraria per Poesia e Il Manifesto. Ha pubblicato le seguenti raccolte di poesia: Pietra di Paragone, La scimmia randagia, Premio Pasolini Opera Prima, Come per mezzo di una briglia ardente, La macchina responsabile, Premio San Giuliano, Sulla bocca di tutti, Premio Napoli, Città di Sassari, Atto di vita nascente e La vita chiara. Attualmente sta lavorando a Ti chiamavo col pianto, libro inchiesta sulle vittime della giustizia minorile in Italia.
San Silvestro, arco di travertino. Sembrava che ubbidisse a un comandamento di gioia la folla sull'autobus, quell'ampia vasca di lamiere fosfate e ventricoli in moto. All'interno del parallelepipedo rosso e arancio, un volume variabile di estranea bellezza era scosso all'unisono a causa dei salti delle gomme sui dislivelli dell'asfalto. Così dal fondo della carne umana affioravano i dettagli della vita che altrimenti scorre misteriosa. Le unghie quadrate e bianche di un ragazzo, la sciarpa della ragazza con le scarpe rosse, qualche improvviso rischiararsi del volto nascosto da uno zainetto a fiori e altre cose improvvisamente evidenti di corpi destinati a non conoscersi, ora emergevano dall'indistinto come sonagli d'amor proprio, ma soprattutto era la gentilezza a rivelarsi, l'invincibile e definitiva gentilezza umana.
Benvenuta Maria Grazia a questo incontro.
Grazie e benvenuta a te.
Tu hai commentato: in me e nei poeti della mia generazione la voce è stata una scoperta tarda e di occasione. Nel cominciare a leggere in pubblico ho istintivamente scelto di scomparire come essere umano sentimentale, altrimenti mi sarei messa a piangere, di amore, non di pena, e di riconoscenza per chi mi stava a sentire, per voi che in quel momento condividevate l'assoluto silenzio del mio io. Volevo approfondire questo aspetto, questo rapporto tra la tua voce di poeta e l'ascoltatore.
Beh, diciamo che io ho cominciato a scrivere per un problema di introversione, per cui mai avrei pensato di leggere quello che scrivevo. E soprattutto quando si comincia a scrivere si incorre, credo, un po' tutti nell'equivoco di scrivere di sé, e quindi l'esposizione nel momento della lettura pubblica diventava imbarazzante. Ricordo una volta mi sono veramente messa a piangere, ho appena scritto una poesia per mio padre, proprio gli inizi quando si facevano le letture nel locale di San Lorenzo, e mi sono proprio messa a piangere. Era una cosa incontrollabile che con il tempo ho imparato a controllare in due modi: con una forma di lettura bianca, come ho anche scritto, cioè lettura che restituisca il più possibile la scansione che c'è sulla pagina, quindi come se io fossi nel momento in cui leggo la pagina stessa, senza, poi non riesco naturalmente perché non ho fatto studi appositi per fare questo, però come se fossi assolutamente anonima. E un'altra cosa che cambia in qualche modo, no? La lettura fatta è l'interazione con le persone che sono nel pubblico, e quindi l'energia proprio che si sente, no? La cosa che mi piacerebbe tanto che accadesse, non è detto che accada, a volte sì, è che si formi una specie di, come dire, di coro implicito, no? Durante la lettura, e quindi che in qualche modo chi legge, a prescindere che sia io, senta all'unisono con quelli che ascoltano. Quindi quando succede questo, la gratitudine diventa veramente profonda. Un paesaggio italiano. In un'aria da fine del mondo cola il tuorlo del sole e battezza i pratoni di Castel di Leva, coi mozziconi eretti delle rovine. Brilla la sedia rossa nella cucina, che dipingemmo insieme in un pomeriggio di gioia, ed è tuttora un appezzamento di luce con figure, che selvagge coincidono con il carnaio dell'erba, sparso in basso tra i colpi del battilamiera, scoppi d'argento cupo e alto come dal marmo mattutino, s'innalzano le rose. Non si vedono ancora le montagne, tra i giacinti riversi per il peso dell'acqua di marzo, né alberetti macchiati di rugginoso muschio e altre cose strette alla loro polvere, ma un bianco cane intero, con il muso proteso dentro un timido sole, un baluginante sporgersi di umidità naturale dai barlumi del giorno, andato via tra fiammeggianti spighi di ginestra.
Abbiamo ascoltato cantato da Mina Magnificat, brano che fa parte dell'album Dalla Terra, disco interamente composto da arie sacre e canti religiosi. Magnificat, conosciuto anche come Cantico di Maria, spieghiamo per chi non lo conoscesse, è tratto dal Vangelo di Luca. Maria loda e ringrazia Dio. Che cosa ti lega a questo brano che canta la forza e l'umiltà della passione religiosa femminile?
A parte il mio nome, intendi? No, beh, Maria è un personaggio costante. Una persona costante nella mia poesia, come in tutta la poesia occidentale, ed è la forza dell'assenso, la forza dell'obbedienza e riuscire a dire sì a qualsiasi costo, riuscire a fare di questo piegarsi una forza assoluta. In questo canto, poi ovviamente io essendo una che per natura tende, e si capisce forse dalle poesie, a produrre un'alchimia dal dolore, no? Quindi il Magnificat, l'inno, la gioia è quello che deve venire dopo tutto il dolore, quindi in questo caso specifico del Magnificat, tra l'altro è la musica bellissima di Marco Frisina, è un ringraziamento, un costante ringraziamento, un costante assenso, un costante ringraziamento, che sono due cose che a me interessano umanamente molto.
Nel Cinquecento visioni e rivelazioni erano parte integrante della vita religiosa. Le donne non potevano parlare in pubblico della scrittura o di temi teologici. Allora poteva avverarsi un'esperienza di tipo estatico, che nel mondo cristiano si compiva attraverso dei segni dall'alto. Chi li riceveva si rendeva strumento di Dio nel mondo. Non era semplice contemplazione fino a se stessa. Si trattava di un'esperienza che proiettava la mistica e il mistico verso l'umanità con lo scopo di alleviarne le sofferenze. Questa capacità di vedere oggi è molto attutita. Può la poesia abitare in modo laico questo dono?
Guarda, se mi avessi fatto questa domanda quando ho iniziato a scrivere, ti avrei risposto in un modo diverso. Adesso dico un po'. Allora avrei detto sì. Alla tua età avrei detto sì. Le estasi, sì, certo, potevano essere, no, una sorta di sigla dall'alto per le donne, della loro possibilità di dire qualcosa, di pronunciare una parola che fosse definitiva e autorizzata in una maniera seria, insomma, no? Divina addirittura. Nel particolare di Teresa d'Avila, per esempio, lei pensava che le estasi fossero uno stadio immaturo dell'evoluzione spirituale. A un certo punto, infatti, lei a un certo punto le smisero. Non so se questo lo fece per giustificare se stessa, quindi ne fece una teoria dalla sua esperienza, oppure perché cominciò una prassi, no? Quindi non le serviva più di essere, si dava autorizzazione da sola. Nella poesia, fino a un certo punto pensavo che la poesia fosse un modo altro di stare al mondo, no? Che fosse una specie di così, preghiera laica, un modo per influire sul mondo in maniera invisibile. Adesso non penso più così, penso che questo può essere nel momento della composizione, però è indispensabile che il mondo ci sia, sia quando lo si scrive e quindi descrive e lo si trasporta sulla pagina, sia poi quando, appunto, no, come parlavamo prima della lettura, le letture che io prediligo per esempio sono quelle nelle scuole, perché lì c'è prima di tutto un dialogo vero, non è soltanto una lettura nella quale io dico le cose mie e gli altri ascoltano. E poi perché ho l'impressione vera e seria che parlare a dei ragazzi possa in qualche modo fare una piccola semina, non perché bisogna seminare poesia, non credo assolutamente questo, ma perché se c'è qualcuno che sente diversamente, tra virgolette, come sentivo io appunto 30 anni fa, forse può essere utile questo modo di, cioè, dire no, esiste anche questa strada, questo modo di stare sulla terra. Fossile. Metti una mano qui come una benda bianca, chiudimi gli occhi, colma la soglia di benedizioni dopo che sei passata attraverso l'oro verde dell'iride come un'ape regale, pagliuzza su pagliuzza d'oro e grano trebbiato, hai fatto di me il tuo favo di luce. Una costellazione di api ruota sul tiglio con saggezza inumana. Un vorticare di intelligenze non si stacca dall'albero del miele. Sarebbe riduttivo dire amore questa necessità della natura, mentre un vuoto anteriore rimargina tra fiore e fiore senza lasciare traccia. Usa la bocca, sfilami dal cuore il pungiglione d'oro, la memoria di un lampo che ha bruciato la mia forma umana in una qualche preistoria, dove i pazzi accarezzano le pietre come fossero teste di bambini. Avvicinati come la prima tra le cose perdute, e quel volto si leva dalla pietra per sorridere ancora.
Nella Vita chiara tu dai voce al grande mistico persiano Hafez, Di Maria poi scrivi, tra le altre invocazioni, «Martirio breve di Maria», ovvero detto del cuore su se stesso. Lei, lapidata dal suo stesso amore, solido e bianco, come un sasso, dice «ti amo» come una parola detta in punto di morte. Citi inoltre un'altra grande serva dell'estasi, Santa Teresa d'Avila, che nella sezione che chiude il libro Aria ferve per San Giovanni della Croce e Dio. Volevo approfondire questo binomio nella tua poesia, amore mistico e amore terreno.
E che differenza c'è? Appunto, citavamo Teresa d'Avila, no? Il dardo, la trafittura dell'angelo, poi quando le hanno realmente aperto il petto dopo la morte hanno trovato questo cuore realmente trafitto, quindi non c'è nessuna differenza. Ma io credo che il corpo sia la nostra anima su questa terra. E quindi la visione occidentale della la dicotomia tra anima e corpo per me non ha nessun valore, non ha più senso. Io volevo farmi suora quando avevo 16 anni, allora questa cosa non l'avevo capita. Poi l'ho capita e non mi sono fatta suora più. non di questo ordine, diciamo così, nel senso che quello che ritengo che sia ancora ecclesiale nella mia vita è un senso, una disperata ricerca di essere etica, e questo credo che abbia anche un valore, no, in merito al discorso che facevamo, amore terreno, amore spirituale. L'importante è l'etica nel condurre i propri sentimenti, poi se sono del corpo, se sono dello spirito non ha nessuna importanza. Sulla Fese volevo dire questo: in realtà è stata una commissione, e quindi mi sono trovata di fronte alla scrittura di questo poeta sconosciuto, per me sconosciuto, ed è stata un'esperienza anche in questo caso, no? In questa mistica, in qualche modo in questa mistica, la differenza tra anima e corpo completamente inesistente, e la possibilità, con una traduzione interlineare, quindi no, dovendo io diventare in qualche modo, per quanto possibile, un'altra persona, cioè Hafez, la bellezza e la forza di queste parole, che erano nello stesso tempo d'amore ma di ardore religioso, ecco, no, anche in questo caso non c'era nessuna differenza tra il sentimento espresso da Hafez e quello espresso da Teresa d'Avila nelle sue o estasi o poesie, o come dicevamo prima, nel suo fare, toccare le cose del mondo, portando nelle cose del mondo un ordine nuovo, no? Lei riformò l'ordine delle Carmelitane, insomma, ho studiato in merito, e quindi tutta questa forza spirituale tradotta in quel caso, proprio in realtà. Ecco, questa è una cosa che mi interessava dire. Per Alba. L'anima mia è un dio umano, un uccello d'altura, che ogni notte nidifica nel chiaro del tuo petto come un endecasillabo perfetto, cosa bianca e copiosa, ala sottile, rosa e roveto, cenere, parva, tra stelle profuse, bianco sangue, di spugna tubolare, nel bianco planetario bianca tigre, seduta ai bordi della bianca strada senza dolore. L'anima mia cresce dalle tue ossa come una rosa da una lingua viva, a stille, a emorragia, dal tuo alfabeto inimmaginabile. Ma è da questo corpo, dalla sua silenziosa mietitura, che viene il verbo, questo pane assoluto che ti offro, questa bellezza viva fatta per te.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Abbiamo ascoltato Gracias a la vida, composta e interpretata da Violeta Parra, poetessa, cantautrice e pittrice cilena. Si preoccupò di recuperare e diffondere la tradizione popolare cilena e di denunciare le ingiustizie sociali. Gracias a la vida fu scritta prima della sua morte, una sorta di testamento. Che cosa ti lega al brano che hai scelto?
Beh, mi lega il sentimento della gratitudine. Allora, questa canzone fu scritta 50 anni più o meno da Violetta Parra e fu l'ultimo testo che lei scrisse e cantò prima di suicidarsi, e forse per l'infelice amore con Favre, insomma, può darsi che questo influisca, insomma, può darsi un amore infelice, sì, in qualche modo influisce su un desiderio di suicidio, e, però lei che fu una donna che fu tra le prime, anzi fu forse la prima che poi venne seguita da tutti gli altri riprendere tutte le canzoni, le ballate popolari, no? Se andava girando per le Ande, fu una anche rivoluzionaria, non una comunista, si oppose alla dittatura, scrisse quando quel testo bellissimo, una canzone bellissima, La carta, a proposito dell'arresto del fratello Roberto. Ecco, questa donna con questa forza, nella depressione prima della morte, non fa che ringraziare la vita per i doni che le ha dato comunque. E questa cosa per me è veramente esemplare.
Riprendendo il discorso con il quale abbiamo aperto la puntata, volevo citare questo tuo ulteriore commento riguardo la messa in voce dei tuoi testi. Dici: dopo 20 anni di scrittura privata ho finito per raccogliere e praticare la musicazione della mia poesia. Sperimentando è nato uno stile, musica composta su lettura melodica. Come la musica riesce a collaborare con quello che tu definisci il rumore bianco, la spoglia onirica della poesia.
Beh, sottomettendosi naturalmente. No, scherzo ma non scherzo, nel senso che è la persona, l'amico che ha musicato i testi, in realtà ha musicato la voce. Nel senso che lui aggiungeva musica alla lettura, non ha composto sul foglio, ma sulla voce. Tant'è che quando gli chiedevo ma quella poesia, dice, ma che lui non sapeva cosa stesse musicando, perché il senso semantico di quello che lui interessava soltanto la melodia della voce, e quindi in questo senso è... Guarda, non lo so, per me era una necessità, perché appunto veramente dopo 20 anni che sto seduta alla scrivania non ne potevo più, proprio non ne potevo più, volevo collaborare, ho avuto la fortuna appunto che questo amico, che era un musicista, mi chiedesse proprio di fare questa cosa insieme, quindi è stata una necessità umana quella di, no? Non so se sia... Io sono contenta di quel progetto, sono contenta di aver fatto questa cosa insieme, poi lo stesso tipo di esperienza, sebbene in un altro campo l'ho fatta con il teatro, quindi no, anche lì collaborare, insomma scrivere delle cose per un'altra voce, per un'altra persona. Non so se il risultato francamente sia migliore quando la lettura è senza musica oppure con la musica, sono semplicemente due cose diverse. È la differenza che c'è tra un assolo e un concerto, insomma. Però insomma devo dire che Stefano è stato estremamente rispettoso, quindi insomma di questo lo ringrazio. Non è vero che ha sottomesso la musica alla mia voce, diciamo che comunque la voce era la guida, ecco, di tutto il resto.
Nelle tue poesie ci sono talvolta paesaggi arcani, campagne, talvolta tanto mare, tanto azzurro, tutti complici nel comporre i sacri arredi di una voce altissima, alchemica, ma anche super tecnologica. Le parole sono le chiavi, parole precise che afferiscono al lessico liturgico, a quello botanico, chimico, meccanico, più genericamente scientifico. Vorrei conoscere il tragitto che ti porta a scegliere un lemma piuttosto che un altro.
Saperlo. Beh, le parole devono essere belle e devono essere necessarie. Quando dici paesaggi arcani non lo so che cosa intendi, forse che sono indecifrabili, no? Sono magari appunto visioni, come dicevamo prima, qualche cosa che viene, una trasfigurazione interna del mondo, no? Ma le parole, appunto, come abbiamo detto adesso a proposito della, devono fare musica, devono star bene insieme, e questo modo di star bene insieme delle parole, si, ammesso che ci si riesca, si impara con l'esercizio, con il tempo. Io per esempio, una cosa che ci sto pensando in questo momento, non rileggo mai le mie cose ad alta voce per sentire se suonano, perché è casomai il contrario, no? Quando leggo poi a voce alta devono suonare come quando suonano nel silenzio, come quando le sto scrivendo. E quindi credo soltanto questo, che sia una musica necessaria, che è necessario che io senta per riuscire a dire sì, a questo punto la poesia è compiuta, perché c'è un momento nel quale la poesia è compiuta. Questo è un percorso che poi è stato fatto nel tempo, no? Nel senso che le prime poesie che scrivevo sembrano sempre mai finite, perché le volevo perfette. Adesso ho rinunciato sotto ogni profilo alla perfezione, per cui mi piace che siano sporche, mi piace che siano non finite, a volte anche stonate, ecco, a proposito dei lemmi, come tu li chiami, che siano anche delle volte sgradevoli, che siano aspri, e mi piacciono tantissimo le parole delle materie che non conosco, perché mi costringono a studiarle, e quindi è un esercizio anche, uno di continuo apprendimento. Età dell'oro. Dico di quando, per la troppa gioia d'essere amati, cadiamo sulla terra. Oh, viva carne, che perderai la voce nel pianto. Dico di quando, ispirati, noi costruiamo con martello e chiodi lo scenario, e il fossile di un angelo stacca le ali dalla calce dei muri a fondo scena. Dico di quando io abbracciavo in te tutta la vita, la tua e la mia, che brillavano unite da una gioia preistorica nella notte che accadeva da ovest sulla campagna. Dico di quando tu ritornavi vergine per me in una trasparente emorragia di luce. Oh, cosa straordinaria, di natura ordinaria, oh vita, tutta intatta, tutta disordinata, prima che l'amore pulisca tutto all'indietro, tutto la vita intera.
È arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che per avere maggiori dettagli sull'autrice e la sua opera potete consultare il suo sito www.mariagraziacalandrone.it e che per riascoltare la puntata potete seguirci sul sito www.ilrubino.it. Grazie Maria Grazia.
Grazie a te, Veronica.
Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica e un grazie a voi per averci ascoltate. I'm under control of a mighty force, keeps looking through imaginary